Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda @radiosonar.it. Ed eccoci alla nostra prima puntata del 2023, wow. E cosa dire, buon anno, si dice così? Buona. E che sia buono, è pieno di lotte, pieno di relazioni, di incontri, di apprendimenti, di cammini, di cambiamenti, soprattutto di cambiamenti, è una cosa di cui abbiamo sempre bisogno. E vabbè, buongiorno a tutte, tutti e tutto, qua da radiosonar.net, prima puntata di Trasfeminonda dal titolo Parole oltre l'ostacolo. E qual è l'ostacolo? Adesso ce lo raccontiamo. Siamo qua io, Mari, che vi saluta come sempre, la nostra Erika. Ciao Erika.
Ciao.
Buongiorno. E con noi c'è Diletta Bellotti.
Ciao a tutti.
E la nostra puntata è proprio di dialogo con Diletta. Abbiamo scelto un po' questo titolo perché appunto Diletta scrive, no? Scrive, poi vedremo appunto tutte queste sue abilità molto, molto versatili, molto variegate. E appunto oltre l'ostacolo, perché poi scopriremo appunto dove scrive, come scrive Diletta e come molti degli spazi attraversati siano spazi difficili, no? Rispetto a un certo tipo di parole, un certo tipo di contenuti. E come sapete, io sempre chiedo alle persone che abbiamo qui con noi a Transfeminonda di mandarmi una biografia, perché appunto non voglio parlare di me, voglio che le persone parlino. Leggendo appunto la biografia di Diletta, no? La prima parola, no? che viene fuori è ricercatrice. E a me questa parola ha rimandato, no? a tutta una serie di discorsi, no? di cose che sappiamo, no? della difficoltà di essere ricercatrice in questo momento, in questo paese. No? E quindi proprio questa era la prima domanda che vorrei fare a Diletta. Cosa vuol dire essere ricercatrice oggi? Cos'è stato il tuo percorso? Quali difficoltà ci sono? Cosa fai?
Allora, intanto grazie mille per l'invito. Ricercatrice è una parola strana, anche quando ho scritto quella bio ci ho pensato un po', ho detto oddio, forse non mi sento neanche pronta a definirmi così, però ai tempi appunto ero fino a qualche mese fa ricercatrice in una fondazione in cui mi occupavo di agromafia appunto e caporalato, che è stato il mio campo di interesse negli ultimi anni, e quindi sì, per forza insomma era la mia professione e ci si definisce sempre per costume con la propria professione prima di tutto. Poi ho cercato di continuare questa carriera col dottorato, ma non ci sono riuscita per ora, quindi anche questo è un discorso interessante, e cercare di trovare uno spazio, intanto lo spazio accademico, lo spazio di ricerca, come renderlo libero, come renderlo accessibile, e poi come portare alcuni temi cioè nelle fondazioni, quindi diciamo spazi di ricerca che non sono quelli accademici universitari, e con tutti i problemi, no? Il conflitto di interessi, perché poi le fondazioni hanno sempre degli sponsor, hanno sempre cioè ricevono dei fondi da qualcuno e quel qualcuno vuole una ricerca molto specifica. Le università penso abbiano dinamiche simili e penso che poi alcuni temi non trovino quasi mai spazio, no? Quello che avevo proposto poi ci riproverò, però insomma forse non aveva ancora, cioè non ha ancora abbastanza interesse per trovare spazio. E quindi ci sono anche lì poi alla fine delle mode, no? Dei trend. E nel frattempo si fa altro, si fanno lavoretti e si continua a fare ricerca sul campo in altri modi. Poi appunto, bene, ne parleremo dopo, però quello che sto facendo adesso, scrivendo di nuovo come giornalista, aperte virgolette, chiuse virgolette, alla fine è sempre un lavoro di ricerca sul campo, anche se, vabbè, a me piace più chiamarla propaganda, perché poi alla fine scelgo temi specifici su temi specifici di battaglie che porto avanti io stessa o che mi stanno a cuore. Quindi, diciamo, della ricerca oggettiva, super partes, c'è molto poco, però vabbè.
Ecco, e tu dicevi che appunto che leghi molto questa parola di ricerca, no, con l'attività che poi fai. A questo proposito, dal 2019 hai proprio lanciato una campagna di informazione che si intitola Pomodori Rosso Sangue per sensibilizzare, come dicevi anche adesso, sull'agromafia e sul caporalato. Tra l'altro, visto che hai partecipato anche al Festival Internet del 2022, credo che tu abbia portato anche questo lavoro lì, o comunque,
Poco,
insomma,
però sì, l'ho portato
un
sempre molto
discorso
in
di
giro.
approccio diverso con i social. Quindi parliamo un attimo di questo progetto, come nasce, ma anche come l'hai portato avanti e in che modo questo progetto e questa campagna poi si lega a un certo tipo di uso del social, quindi anche qui, come le tue parole oltre l'ostacolo, no? Rappresentano questo lavoro che hai fatto.
Allora, sì, nel 2019 ho iniziato questa campagna contro il caporalato di informazione e di sensibilizzazione che appunto abbiamo chiamato Pomodori Rosso Sangue. Io ai tempi ero ancora a Bruxelles quando, diciamo, abbiamo teorizzato un po' la campagna, la campagna, e dove studiavo, vabbè, diritti umani e migrazione, mi ero laureata con una tesi sul primo movimento bracciantile in Italia, ovvero quello appunto contro il caporalato, che poi ha portato alla legge del 2011, poi modificata nel 2016. Vabbè, in quel momento, venendo da un contesto europeo, quindi internazionale, forzatamente ovviamente internazionale, forzatamente europeista, eccetera, sentivo un po' la necessità di tornare a lavorare su alcune questioni locali, quindi a me vicine, e provare a farlo il più possibile con un approccio decoloniale. E quindi per questo motivo, diciamo, tra i vari temi che venivano proposti all'università, perché vabbè, c'è una dinamica un po' diversa rispetto alla tesi, ho scelto di farla sul caporalato, tema di cui ovviamente nessuno dei miei, di chi insegnava appunto, sapeva nulla. E anche lì, ricevendo poi ovviamente anche voti bassi, perché c'era proprio un problema di linguaggio e di comprensione di un fenomeno, no? Quindi anche in quel caso lì è stata una scelta di portare un tema all'interno di uno spazio, sapendo che, cioè, davvero era un buco nell'acqua, perché non c'è, cioè, già parlare di mafia in certi termini è complicato, ecco. E quindi nel 2019, insomma, mi stacco un po' dall'Accademia, appunto, e vado per un periodo nell'insediamento informale di Borgo Mezzanone, che è questa baraccopoli in Puglia, nel Foggiano.
Vicino a
E,
casa mia, io
sì,
sono nato a
infatti.
Foggia, conosco benissimo questa situazione, non bene
Esatto.
come te perché veramente vorrei andarci, è un invito che ti
Sì,
faccio, andiamo insieme.
volentieri. E quindi sì, sono stata appunto un po' di settimane in questo insediamento informale, ospite da questo amico senegalese che viveva lì ai tempi. E questo è stato molto importante, semplicemente come, boh, sì, come pratica di ascolto, credo, nei confronti di delle persone che comunque vivevano una parte delle conseguenze di questo sistema di sfruttamento, che è quello del caporalato, che poi magari dopo diremo due parole se abbiamo tempo. E poi cioè, di conseguenza ha lanciato questa campagna insieme a varie realtà sul territorio, all'inizio con davvero tre amiche e poi un po' di realtà sul territorio che si sono unite, per denunciare le situazioni di sfruttamento nei campi in Italia, e soprattutto per fare un po' da cassa di risonanza per alcune realtà e per alcune persone, braccianti agricoli, che portavano avanti quelle battaglie. Questo penso sia andato abbastanza bene, diciamo, perché i social erano qualcosa che non avevo incluso all'inizio nella mia, diciamo, analisi teorica di cosa potesse essere utile per portare avanti una battaglia, perché vabbè, adesso a dirlo è ridicolo, perché cioè, chiunque dice ok, ovviamente devi fare una comunicazione di quello che stai facendo, però semplicemente 3-4 anni fa, 4 anni fa, per me era, boh, erano fuori dalla lotta, cioè erano fuori dalla lotta, era qualcosa che non vedevo come insieme, invece ovviamente avevano senso. Quindi iniziai un po' per caso a usarli tanto, perché semplicemente vidi che suscitava interesse quello che stavo facendo, quindi raccontandolo ad amici sui social, poi raccontare all'altra gente, eccetera. E anche nei casi dei social, vabbè, i social sono delle piattaforme private dove passa tanta gente, passano tanti temi, e quindi, diciamo, è importante essere lì, credo, anche con rivendicazioni più radicali possibili, cercando però di renderle accessibili, cercando di rendere comprensibili, in modo tale che poi possano essere anche condivise, no? Certe volte noi ci diciamo delle cose che per noi magari sono ovvie, perché siamo parte di, cioè facciamo parte di spazi, di ambienti, di linguaggi soprattutto, no? Di vocabolario anche spesso. E solo rendendo questo vocabolario più accessibile per tutte, alla fine anche più persone sono incluse in questi processi di resistenza, no? E quindi, ecco, quello può essere uno spazio di divulgazione e di reclutamento importante, credo, per poi, se accessibile, penso a persone disabilizzate, se accessibile, portare la lotta ovviamente fuori, non di spazi fisici. Quindi questa, diciamo, è un po', secondo me, l'importanza del social.
Vai. Che tipo di pratiche hai utilizzato e che tipo di piattaforme? Cioè, hai usato un sito web, hai usato le piattaforme che ci sono, con quali modalità, con quali pratiche per rendere appunto queste tue ricerche, questo tuo lavoro?
Beh, sì, ai tempi, vabbè, usavo principalmente Instagram e poi avevo un blog che adesso in realtà ho messo privato da un annetto, perché sto pubblicando un libro su questo tema con tanta di quella roba, quindi la vorrei davvero aggiustare prima di farla uscire. E vabbè, lì appunto le proteste erano delle azioni che sono iniziate da Venezia, e poi con una raccolta fondi siamo andate in giro per l'Italia per un mese e mezzo, e in ogni città si aggiungeva un po' di gente. Poi per questioni mediche verso Napoli mi sono dovuta fermare, quindi insomma ci siamo fermate a Napoli. E appunto si trattava di vestirsi di questa bandiera italiana e mordere questi ortaggi che erano stati iniettati di sangue finto, perché vabbè, un mio amico lavorava su un set di zombie quel periodo, quindi mi aveva tipo riempito di sangue finto. Che quindi è commestibile, ovviamente non è buono, anzi da un po' ti viene la nausea se ce l'hai sulla bocca per 2 ore che stai facendo la protesta, però comunque insomma almeno farselo da sola è sempre un po' complicato, quindi. E quindi sì, sangue finto, mordere questi ortaggi e nel farlo sporcare questa bandiera italiana di sangue. E questo, vabbè, era semplicemente un modo di unire 3 simboli molto ovvi, molto comprensibili di nuovo, per suggerire che ci fosse un legame sporco, problematico, tra il sangue, il cibo e l'italianicità, cioè il prodotto made in Italy, come lo percepiamo. E questo, vabbè, è stato molto interessante come esperimento, appunto, venendo da un'analisi teorica dei movimenti bracciantili, lo feci come esperimento, cioè vediamo anche nei territori stessi come rispondono a questo stimolo, no, visivo. E ovviamente vedevi che le persone anche in territori dove magari il fenomeno del caporalato si sente di meno, ma ci sono ambienti politici diversi, eccetera, 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 sentivano il fenomeno di più, mentre in altri ambienti per niente. Un'altra volta fecimo una cosa molto, secondo me, interessante a Milano, proprio le settimane prima della pandemia, quindi era febbraio, dell'inizio della pandemia, febbraio 2020, e ci siamo messi al mercato ticinese a Milano, e ci siamo messi su un bancone e abbiamo distribuito come tipo assaggi queste lattine di pomodoro, dicendo che eravamo tipo una cooperativa agricola che stava nascendo, eccetera, eccetera. E avevamo fatto queste finte targhette dove praticamente di questo appunto di questa passata che si chiamava oro rosso, che è, diciamo, un modo di chiamare il pomodoro, e, nella filiera, eccetera, eccetera. E c'erano scritte poi le stime dei braccianti morti in agricoltura, la definizione di caporalato, il nome della campagna, eccetera, eccetera. Ed era molto divertente perché appunto sponsorizzavamo questi prodotti dicendo no, ma sono biologici, sono così, sì, muore un po' di gente quando facciamo, però vabbè, sì, succede spesso. E quindi, cioè, rispetto a chi passava, magari venivano persone dal mezzogiorno, cioè passavano persone che vivevano a Milano, ma del mezzogiorno, che avevano molta percezione del fenomeno ed erano anche molto interessate, persone che erano completamente sconvolte invece. Quindi questa per esempio è stata secondo me una pratica molto interessante, e lì già la stavamo raccontando di più perché era in una fase in cui avevo già capito che fosse più importante banalmente tipo spiegare bene che cosa stai facendo e davvero essere molto esplicito poi, no? Perché diciamo tutta la battaglia è iniziata dal fatto che il termine caporalato non fosse abbastanza, cioè che io stessa un anno prima di scrivere la tesi non avevo idea di cosa fosse il caporalato, quindi tutto è iniziato, diciamo, dal bisogno di rendere prima di tutto dei termini comprensibili affinché poi i termini di una lotta, cioè le modalità di una lotta, potessero esserlo, perché cioè, se uno legge sul giornale sono morte X persone, bla bla bla, perché sfruttate in agricoltura da caporali, e lo legge così distrattamente la mattina, ovviamente non capisce. Quindi se poi, diciamo, si deve andare a supportare delle persone razzializzate, marginalizzate, visibilizzate in agricoltura, in dei luoghi che, diciamo, non attraversiamo, perché cioè, le campagne, i casolari abbandonati, cioè non è che attraversiamo questi luoghi, a quel punto, cioè, se risuona dentro di noi il termine, sappiamo che c'è una rivendicazione, allora forse si fa qualcosa in più, non so se sono stata chiara.
Sì, no, sì. Perché a me sembra molto interessante, no, questo, appunto, questa performatività, no? Mm-hmm. Questo metterci il corpo con queste azioni, perché la cosa a cui rimanda è proprio questa, no? Scusate, viene fuori anche molto nel discorso che facciamo, no, rispetto all'antispecismo, mm-hmm. no? Al fatto di visibilizzare qual è il percorso che porta a, cioè le persone che consumano molto spesso sono abituate ad andare in un mercato, in un supermercato, a comprare magari il pomodoro che costa meno o la scatoletta che costa meno o qualsiasi altro prodotto animale, e viene completamente invisibilizzato il processo che porta a, cioè poche persone si chiedono ma da dove arriverà, dallo sfruttamento di quali corpi arriva, no? Esatto. Quindi questo tipo di performance fa proprio questo, visibilizzare e quindi renderti anche scomodo, no? Rispetto a quello che poi compri, a quello che fai, a quello che mangi, alle modalità con cui ti alimenti, alle sofferenze dei corpi che portano a un certo tipo di consumi e di alimentazioni. La cosa che mi chiedo è come questa parte, no, performativa, poi vabbè, io la chiamo attivismo, so che tu invece rispetto a questo hai un'altra posizione, magari parliamo anche di questo, no? Attivismo come portare l'arte dentro l'attivismo, cioè e portare l'attivismo dentro l'arte, no? Che poi è stata una cosa che nell'arte c'è sempre stata. Cioè, se noi andiamo a vedere anche nella storia dell'arte, no? Non so, ieri sera, per esempio, facevamo questa cosa, no? dell'Ubefano in giro per Roma, e siamo andati da Pasquino, no? Pasquino è una statua che sta lì, però Pasquino ha rappresentato dalla Roma dello Stato Pontificio ad oggi il luogo dove la protesta veniva fatta, dove venivano attaccati i volantini sulle statue. Adesso ci meravigliamo se si spruzza un po' di vernice colorando qualche statua, come è successo con Montanelli, oppure le facciate del Senato, cioè alleluia, voglio dire, che si facciano queste cose. Ma appunto, cioè l'arte come espressione non del potere, ma come espressione della protesta, no? Dell'attivismo, della voglia di cambiamento. Come queste azioni performative poi passavano nei social? Cioè con video, con comunicazioni, sì, con racconti? Cioè in che modo?
Un po' tutto in realtà, cioè ovviamente vabbè la cosa più efficace, perché è quella che siamo abituati a produrre di più, sono i video, informativi con i sottotitoli, con un po' di musica, cioè sono dei prodotti di fatto, no? Io di questo ho fatto sempre poco perché ho sempre avuto poco tempo poi per farlo, e, però sì, c'è tutte le modalità possibili per poi condividere quello che stava succedendo. E rispetto, sì, no, appunto, la questione dell'attivismo per me è un po', in generale, della performance rispetto alla protesta dei pomodori rosso sangue, cioè mi rendo conto ovviamente che ci sia un alto livello di performatività nel quel tipo di protesta, però è qualcosa che poi, diciamo, ho rifiutato semplicemente perché era una cosa che veniva molto sovradeterminata ovviamente dai media mainstream nei miei confronti. E io credo, cioè, insomma, se uno analizza anche gli articoli che sono stati scritti sul tema, cioè, ci si può rendere conto che è stato fatto per semplificare un po' il messaggio, no? Cioè, perché ovviamente venivo, secondo me, molto anche sessualizzata, e quindi, cioè, veniva tutto visto un po' tipo, ah, questa ragazza di quanti anni avevo tempi che fa questa performance, cioè era tutto un po' carino, no? Un po' carino, un po' performance, un po' arte. Infatti, cioè, la prima protesta che feci a Piazza San Marco, e appunto, cioè, vennero le guardie e io dice, no, gli disse, appunto, sto a fare un progetto per l'università, tipo, per non farmi rompere il cazzo. E dietro di me quel giorno poi lessi sul giornale, lo stesso giorno, il giorno dopo, che ci stava Banksy che stava facendo la protesta contro le grandi navi, non so, quello che lui dipingeva sui quadri, e lui lo fecero andare via, no? Quindi quello fu molto interessante perché comunque stavamo facendo in realtà anche pratiche politiche molto simili, cioè, se vuoi, no, artistiche di protesta, però cioè, c'era qualcosa proprio del mio corpo in quella piazza che invece andava bene, no? Cioè, secondo me c'è un fatto di sessualizzazione. E questo è qualcosa che i media hanno fatto tantissimo, e quindi l'ho rifiutato perché purtroppo, appunto, ovviamente l'arte dovrebbe essere sempre contro il potere, per come la intendo e come credo la intendiamo tutti, però purtroppo in realtà, cioè, l'arte sta negli spazi del potere, ha delle dinamiche ben precise, sono degli spazi super esclusivi, super bianchi, eccetera eccetera, e quindi anche nel momento in cui nei primi mesi ricevetti degli inviti tipo da delle gallerie d'arte in Europa per portare appunto quel tipo di protesta performativa nei loro spazi, cioè, cioè l'ho proprio percepita come una cosa tipo ma che cazzo volete? Cioè no, cioè non è... cioè secondo me è stato importante tracciare una linea in quel momento, poi adesso diciamo ne capisco l'importanza e credo sia in generale ovviamente, cioè, la performance una pratica politica e va bene, però io ho sempre, cioè, percepisco anche negli ambienti romani, che vabbè sono quelli che attraverso, che c'è troppa poca radicalizzazione negli spazi artistici, negli spazi performativi, e se quindi questo poi è una scusa per fare solo quello, no, cioè a me quello non mi interessa, non penso sia abbastanza urgente, abbastanza importante. Mi rendo conto che ci sono delle persone che hanno una sensibilità artistica molto spiccata e che ovviamente, cioè, nonostante questo momento storico, sentono quella come la realizzazione identitaria possibile. Però, ecco, cioè, secondo me c'è una cosa su cui sono molto sensibile perché, cioè, molte persone a me care sono in quegli ambienti e vedo che poi alla fine di fatto ogni volta che bisogna andare a fare un presidio c'è una performance, sti cazzi, non so come dire, cioè, e questo è un po' il, cioè, poi alla fine il tempo è quello nella vita, no? Quindi visto che gli spazi poteri cercano di mercificare anche le nostre lotte, perché questo è il discorso, no? Ed è anche il discorso che faremo dopo con col giornalismo, cioè ci sono degli spazi di potere che cercano di mercificare le nostre lotte, fanno finta di portarci in degli spazi per poi strumentalizzarci, per poi far propri anche dei termini, anche dei linguaggi, per poi non portare in niente in realtà. Ecco, io penso dobbiamo stare molto attenti perché sennò il rischio è questo.
E a proposito di arte, vi volevamo proporre questa canzone dell'Orchestra dei Braccianti, che è questo collettivo musicale fatto da braccianti, ex braccianti, e ora ce l'ascoltiamo.
for so long I've been far away. For too long I've been far away from home. And I've been far away. And I've been far away from a million miles away. And I've been far away from a million miles away.
Fala yaro, fala mage. Take if you go in a word, ne dara da huko. Ne Gambia, the smiling coast, the summer, ne fala deka, fala judo. Aveka ma forek, ma johla any, johla rare, johla maru. Yong la reka, am saboko. Ne Gambia, fala yoge. Ah, far away. Far away.
Passiamo alla scrittura. E allora, nel 2021 esce il tuo libro, The Rebel Toolkit. Mm-hmm. Vuoi raccontarci un attimo di questa esperienza? Cos'è? Sì. Per chi è?
Sì, e The Rebel Toolkit vabbè, è stato pubblicato da De Agostini perché è inteso come un manuale di educazione civica per ragazzi delle scuole medie e all'interno ci sono una serie di strumenti che, diciamo appunto, semplificando dei manuali di teoria dei movimenti politici, ho individuato come fondamentali per iniziare un processo di rivoluzione intima e poi mobilitarsi quando, insomma, nei prossimi anni, quelli del liceo, che magari si inizia a stare in ambienti politicizzati, eccetera. E quindi ci sono vari strumenti, tra cui la paura, la speranza, la rabbia, e la prassi, quindi intergenerazionale, l'umiltà e altro, che non mi ricordo. Ed è stato molto bello perché appunto è un testo pensato per le scuole, quindi mi ha portato in tante scuole in Italia per fare dei laboratori. Cioè, un libro pensato per essere tradotto, diciamo, nella forma di laboratorio. E quindi questi laboratori sono stati molto belli perché discutevamo di questi strumenti e dell'importanza di questi strumenti, diciamo, nella nostra esperienza individuale o collettiva, anche solo teorica, perché magari, cioè, quando, cioè, magari a 11 anni, 12 anni non hanno avuto ancora un'esperienza così, e sono venute fuori delle cose molto belle. Poi in realtà l'ho portato sempre in un sacco di altri spazi più adulti, diciamo, di quello delle medie, ed è stato sempre molto, molto interessante. Avrò fatto tipo 40 laboratori l'anno scorso, che è molto bello, ma è stato anche molto intenso, perché ovviamente, come immaginate, tiri fuori tanto. Cioè, la gente tira fuori tantissima roba, anche personale, anche emotiva, ovviamente. Cioè, il perché ti mobiliti, il perché porti avanti una lotta, magari sei una lotta identitaria, soprattutto. Quindi è stato molto intenso, quindi adesso mi sto prendendo un po' una pausa e sto elaborando tutta questa roba che mi hanno detto tutte queste persone in Italia. E niente, quindi esperimento andato.
E passiamo all'avventura che stai vivendo adesso. Allora, adesso hai cominciato a collaborare con L'Espresso, quindi, voglio dire, una rivista mainstream, che tu stai attraversando con i tuoi articoli. Come comincia questa esperienza e come stai vivendo questa esperienza, soprattutto rispetto anche alle risposte del giornale, allo spazio?
Allora, appunto, la collaborazione con L'Espresso nasce l'anno scorso, esatto, cioè gennaio, il 4 gennaio 2022, quando appunto il direttore del Tempo, Marco da Milano, mi chiama, perché, cioè, che insomma non l'avevo mai conosciuto, mi chiama per chiedermi di scrivere una lettera alla persona che sarebbe diventato Presidente della Repubblica. Poi vabbè, è stato confermato Mattarella, però era un momento in cui, se vi ricordate, non si sapeva. E quindi un augurio, una roba, vabbè, vi consiglio di leggerla, perché non è proprio un augurio. Però, quindi, iniziato con questa lettera, secondo me molto interessante, in realtà sull'identità di classe, no? Quindi sulla vergogna di essere poveri quando si cresce, eccetera, eccetera, e quindi su come la cosa pubblica debba gestire questa roba. Quindi, insomma, è iniziata abbastanza chiara
come presentazione
nel quello spazio. E poi ho scritto un secondo pezzo, in realtà, sempre sotto la direzione di Da Milano, sulle proteste durante, vi ricordate, contro l'alternanza scuola-lavoro. Eppure quel pezzo, credo, insomma, era abbastanza esplicito sul ruolo del potere e su quelli che poi nel pezzo appunto chiamo i padroni nel vuoto, no? Cioè, queste persone che prendono delle decisioni per noi, però senza consultazione, cioè proprio, no, oddio, io ho il difetto di non saper rispiegare delle cose che ho già spiegato in un modo specifico, però insomma, c'è delle persone che poi non riescono senza ascolto, cioè proprio biopolitica pura, no? Cioè, loro prendono delle decisioni sulla nostra vita, ammazzandoci di fatto, però non, cioè, siamo in dei luoghi completamente diversi, no? Cioè, me lo ricordo proprio bene, penso tutto, no? Cioè, loro si discuteva anche il DDL Zan, in quel periodo si discuteva DDL Zan, si discuteva questa roba dell'alternanza scuola-lavoro, nel frattempo noi eravamo nelle piazze, venivamo manganellate, arrestate, e cioè, ed era lo stesso paese, no? Era lo stesso spazio, era anche a livello, cioè vicinissimo, se si pensa a Roma, cioè le istituzioni sono accanto a noi quando succedono queste cose.
E comunque anche per il GDL Zan, le persone trans, le persone esatto. binarie non sono state assolutamente esatto, ascoltate. Esatto. È stato un disegno di legge scritto da, senza ascolto, senza conoscenza rispetto alle reali esigenze.
Esatto.
E tra l'altro rispetto anche al discorso scuola-lavoro, tremenda anche la sentenza che c'è stata la settimana scorsa, per cui un ragazzo è ucciso da questa lastra di acciaio e alla fine il processo si chiude con nessun colpevole.
E nessun risarcimento alla famiglia.
Nessun risarcimento, nessuna riparazione.
Sì, solo perché appunto ho letto che, cioè essendo lui in stage, tipo non prevede risarcimento perché è in stage.
Assicurazione all'Inps, esatto. Cose di questo tipo, cioè... No, delle vabbè. Cose veramente
a me davvero tremende. Sì, no, la roba, infatti quel pezzo è stato molto sentito per me, perché davvero mi, cioè tra tutte le cose è davvero una di quelle che mi fa proprio più violenza solo percepirla, perché non riesco, cioè proprio non riesco a concepirla. Poi è stata uscita qualche, cioè gli anni prima dell'alternanza, cioè non riesco neanche a immaginarmi, cioè come cosa c'entri fare quella roba con quello che dovevamo fare a scuola, boh, vabbè. E comunque, vabbè, su questo Barbero fa un discorso molto bello, non so se l'avete mai sentito, cioè su come appunto nel momento in cui la scuola pubblica è diventata accessibile davvero per tutte, quindi cioè si è diventata pubblica, in quel momento appunto non potevano accettare che i figli dei proletari cioè, si emancipassero e entrassero in alcuni lavori, e quindi è stato professionalizzato anche la scuola, perché appunto quelle persone dovevano per forza tornare nel precariato. Di nuovo è molto bello come lo racconta lui, vi consiglio di sentirla. E quindi insomma questi sono stati i miei primi pezzi, poi mi sono fermata per un periodo anche per cambi di direzione, cioè appunto il gruppo Jedi ha venduto l'Espresso poi dopo qualche mese, e poi a qualche mese fa ho ripreso contatti perché appunto mi era venuto in mente di proporre questa rubrica di movimenti politici, cioè di cosa succede dal basso, cioè di nuovo cioè, attraversando assemblee, cose, robe ovvie che noi viviamo, che percepiamo, che facciamo, e che anche per, io credo sia giusto tenerci le cose anche per noi, nel senso di avere, cioè di vivere degli spazi che siano safe, no? Però ho pensato, ok, però forse alcune cose possiamo semplicemente dare il microfono, no, dei movimenti e fare in modo che vengano raccontate in un certo modo, no? Quindi diciamo poi ogni articolo che ho fatto dopo, ne ho fatti 5 penso, 6, e poi il settimo la prossima settimana, e diciamo c'è stato proprio un processo con le realtà di lotta di ogni singolo tema, di una costruzione di una narrazione comune rispetto a quello che stavo portando, no? Quindi non è che anche dei movimenti a cui sono magari più vicina, che attraverso i più, come quello Notav, che di cui parleremo dopo, cioè ovviamente ci sono stati, anche per la parte tecnica immaginerete, però ci sono stati dei processi di costruzione di una narrazione comune, perché comunque cioè, stai portando quel tema in uno spazio in cui di solito quel tema non viene mai discusso, punto. Punto. Infatti...
A me tra gli sì. articoli, cioè vabbè, sono tutti molto, molto belli, molto interessanti, ma soprattutto c'è l'importanza di questa ripresa della narrazione, no? Cioè quello che vediamo come persone che attraversano i vari movimenti, e che qualsiasi cosa noi si faccia, se non si fanno ovviamente delle cose che vengono ritenute assolutamente conflittuali e radicali, voglio dire che rispetto a cose che si facevano 20 anni fa non sono assolutamente nulla, perché buttare della vernice cancellabile, cioè non è che sia questa cosa di così grande impatto, vabbè, però adesso è diventato anche questo, no? Un atto terroristico, per cui bisogna essere arrestati, incarcerati, processati, e comunque appunto questa ripresa, no? Della narrazione, proprio in questi giornali che normalmente invisibilizzano il movimento quando lo invisibilizzano, oppure lo criminalizzano e quando invece si tratta di azioni di un certo tipo. E tra gli articoli appunto che vedevo c'era questo sul lusso. No, il titolo è "Il lusso di pochissimi sta distruggendo l'ambiente di tutti".
Mm-hmm. Sì, appunto, quel pezzo riprende, è uscito forse l'8 dicembre, penso, e riprende, no, l'11 dicembre, e riprende il tutte le proteste che ci sono state di sanzionamento al lusso in Europa, quindi si partiva dall'occupazione di Schiphol, dell'aeroporto di Amsterdam, contro i jet privati, e poi diciamo, avevo odorato che stava succedendo qualcosa di simile anche in Italia, quindi poi quando è uscito il pezzo ho parlato di quello che, cioè, della stessa occupazione a Milano e a Roma contro i jet privati e in generale a sanzionamento al lusso. A Ciampino,
in realtà. Ciampino, scusa.
Sì, all'aeroporto di Ciampino, e poi anche appunto di Subversive, quindi le azioni contro i SUV a Torino di qualche mese prima. E quindi anche lì, cioè, portando una narrazione importante, radicale e ovvia, esplicita, ma che va sempre esplicitata e soprattutto va resa chiara, del collegamento tra il lusso di poche persone e l'estinzione di massa che è il collasso ecoclimatico che stiamo vivendo. Su questo, cioè, devo dire, il direttore di allora, che è stato, insomma, licenziato qualche settimana fa, Lirio Abbate, mi ha dato moltissima fiducia con la rubrica e sono stata in questi pezzi completamente libera. Cioè, non ci sono mai state modifiche, se non davvero le virgole, perché non sono super brava a scrivere con la punteggiatura, però su questo, cioè, mi hanno dato tantissima fiducia, tantissimo spazio, ed è stato un esperimento, cioè, io credo sia stata proprio, cioè, una scommessa giornalistica che il direttore ha fatto, molto importante, perché non succedeva, cioè, mi rendevo conto che quando, cioè, andando dalle realtà di lotta, come appunto magari il movimento Notav, cioè, mi chiedevano: ok, ma davvero stai scrivendo questa cosa? Cioè, ma sei sicura? Tipo, ehi, sei sicura che te lo stanno facendo scrivere? E io tipo, sì, sto facendo questa cosa. E quindi anche questo è importante, no? Cioè, magari ricordarci che ci sono più persone complici rispetto a quelle che magari pensiamo e che percepiamo, degli spazi, cioè ci sono delle persone di altre generazioni che hanno magari anche fatto scelte di vita diverse, che stanno facendo cose diverse, ma che sono riuscite ad arrivare in degli spazi e che la pensano esattamente come noi, perché, cioè, io ho trovato solo consenso su quello che stavo portando e c'è stato tantissimo ascolto da 3 uomini cis, comunque, quindi bianchi, quindi è stato davvero tipo wow, grazie che siete l'eccezione, così avremo sempre la regola. E quindi ricordandoci che comunque appunto c'è un giornalismo di lotta, ma ci sono degli interessi politici che l'hanno ovviamente eroso, e questo non sta, cioè, appunto, poi Abbate è stato mandato via, quindi insomma, ecco, cioè, questo è molto, molto importante, no? Cioè, per me è stato importante averlo, ecco, come spazio.
E adesso ci prendiamo una piccola pausa musicale e ci ascoltiamo Curre Curre Guaiò dei 99 Posse.
Come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo. Attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99. Si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora è chi sto momento e tu li ha superato. Cado piaccio dalla mia indio.
Curre, curre, guaglio, io, curre, curre.
vita intera, come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galla di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, io. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Tanta mazzata pigliate, una buona l'ammarata. È nata.
Nata.
Centro sociale occupato. Mogo cazzo c'è cacciata. È nata.
Nata.
Centro sociale occupato. Mogo cazzo c'è cacciata.
Appunto, come tu dicevi prima, i movimenti, no, sono assolutamente presenti, diventa appunto una narrazione di questi movimenti, per cui c'è l'articolo su Noi Non Paghiamo, no, il movimento di Noi Non Paghiamo, poi la mappa dei movimenti che fanno opposizione sul territorio, appunto nel silenzio dei media e anche istituzionali, diciamo della politica istituzionale, il diritto alla casa. E il movimento Notav, no? Uno dei più grandi esempi di resistenza, che è proprio il titolo, no? Del tuo articolo, contro la speculazione e la devastazione ambientale. Ecco, come costruisci gli articoli sui movimenti? Sono articoli sui movimenti, con i movimenti, cioè tu dicevi appunto questa cosa degli attraversamenti per costruirli, e raccontaci appunto di questi articoli, di questo percorso.
Sì, esatto, infatti il primo articolo di questa, diciamo, nuova fase in cui mi sono concentrata sui movimenti è stato proprio mappare, non tutti perché sarebbe impossibile, però molti movimenti sul territorio, molte istanze, diciamo, di questi mesi, e quindi ho fatto questo pezzo di 6 pagine in cui c'è una mappa proprio di due pagine in cui sul territorio italiano vengono mappate questioni semplicemente che magari non, appunto, non vengono mai raccontate sui media mainstream, come, che ne so, lotta contro magari le basi militari e cose così. E quindi sia assemblee in corso, sia lotte permanenti, presidi permanenti, eccetera, eccetera. E è stato, vabbè, un lavoro che potete immaginare quanto sia stato complicato, perché ovviamente anche lì c'è stato molto confronto e purtroppo poi un sacco di cose non sono riuscita a mapparle, perché i tempi poi sono sempre quelli di 3-4 giorni, quindi insomma, ecco, è stato un po' complicato, però è stato molto importante anche per me, perché anche a me ha, diciamo, dato una visione quantomeno, sì, un po' organica di quello che poi, appunto, che sta succedendo sul territorio, a livello di lotte e rivendicazioni radicali, e poi da lì capire, ok, adesso mi concentro su questo, e diciamo sto continuando a scegliere i temi guardando la mappa poi che è stata fatta qualche mese fa, perché appunto penso sia importante poi portare in luce su tante questioni complicate che sono collegate ovviamente tra di loro. E poi alcuni pezzi sono stati delle scommesse, per esempio quando proposi il pezzo Notav non pensavo venisse accettato, e sul pezzo Notav appunto nello specifico ho pensato fosse importante iniziare, perché spero di poterne fare altri, però iniziare raccontando la verità, cioè proprio fare un pezzo tecnico con i numeri, con la storia e i numeri della questione legale, chiamiamola, e basta. E poi davvero c'è una parte di introduzione, una parte di conclusione dove magari lì si vede un po' il mio posizionamento sulla questione, però perché credo che poi alla fine su una questione come quella, cioè, del TAV, cioè la verità radicalizza più di tutto. E cioè io dico sempre, cioè chiunque va in valle una volta si radicalizza, ed è questo forse che dovrebbero capire, spero di no, ma dovrebbero capire dall'altra parte, cioè che sono la loro reazione e la loro violenza è il motivo per cui si resiste così. E quindi, cioè, se si legge quell'articolo e si leggono i numeri davvero della speculazione, dello spreco, la violenza, della repressione, non si hanno dubbi, non si hanno dubbi sulla verità, non c'è bisogno neanche di fare propaganda, di convincere nessun. E quindi questo, cioè, è anche quello che anche sull'estratto ho cercato di fare qualcosa di simile, ovviamente, che è l'ultimo pezzo che è uscito questa settimana passata. Su alcuni temi è un po' più difficile, perché ritornando al discorso che facevamo all'inizio della narrazione solida, no? E condivisa, ci sono delle realtà politiche che per vari motivi sono attraversate da più questioni o sono più complesse, e la narrazione è meno forte, e quindi, cioè, è meno unitaria più che meno forte, non mi sento dire meno forte, e quindi, cioè, semplicemente poi escono nella percezione pubblica diversamente. E quello Notav credo sia venuto abbastanza bene, perché la narrazione è già molto forte, e si trattava solo davvero di passare il microfono dall'altro lato, cosa che secondo me non veniva fatta davvero da anni, cioè in questo modo. E questo.
Grazie. Ci vuoi dire anche qualcosa sul movimento Noi Non Paghiamo?
Sì.
L'altro sì. Articolo che facevo io sul diritto alla casa. Beh, innanzitutto diciamo a chi ci sta ascoltando che, come sempre nel podcast, trovate tutti i link a tutti i tuoi articoli dell'Espresso, anche, abbiamo visto, alla possibilità di acquistare, regalare, leggere il tuo libro, no? del Rebel Toolkit, che è sempre un ottimo regalo, per tutte le età, abbiamo detto, quindi molto importante. E quindi, insomma, trovate tutti il link a questi articoli estremamente interessanti. Se vuoi dirci qualcosa anche su come è costruito l'articolo sul diritto alla casa e sul movimento Noi Non Paghiamo.
Allora, Noi Non Paghiamo, appunto, sono andata a quella che è stata l'assemblea di lancio di Roma, quindi diciamo poi insieme a loro abbiamo deciso che sarebbe stato importante portare questo pezzo. Diciamo, tra tutti i pezzi è stato anche quello meno controverso, perché poi insomma è interessante vedere come quando viene pubblicato il post dell'articolo, i commenti sono sempre, vabbè, ovviamente di livello bassissimo, però ti fanno anche rendere conto in realtà quale sia la percezione del fenomeno, no? E quando è uscito quello sul movimento No Tav, scusate, c'è stato questo articolo, questo commento stupendo di una persona che dice: comunque ormai l'Espresso è diventata una fanzina da centro sociale. Stupendo, riferendosi ovviamente
alla... È bello,
sì, certo,
è un complimento, sì, infatti, meraviglioso.
Un complimento stupendo, penso sia soprattutto per gli ultimi pezzi appunto... che erano stati fatti, vabbè, quindi mi ha fatto molto ridere. Ovviamente ci sono anche tante discussioni e ti fanno rendere conto, però semplicemente a che punto è il dibattito pubblico, perché cioè le persone leggono il titolo lo si sceglie insieme col caporedattore, ma non è ovviamente non è il titolo che magari metterei io da sola, e quindi cioè le persone leggono il titolo, forse leggono qualche riga della caption che non è l'articolo, e c'è tantissimo analfabetismo funzionale in Italia, soprattutto rispetto a media literacy, cioè come si leggono poi i social media, e questo vabbè è chiarissimo quando vedi un post su un social, quindi le persone leggono il titolo, poi leggono qualche riga del pezzo e commentano ovviamente con tutti i bias del mondo, con tutta la rabbia del mondo, eccetera eccetera, e da lì però ti rendi conto quel tema a che punto è nel dibattito pubblico. E noi non paghiamo, devo dire, fra tutte le questioni è quella che ha ricevuto anche più supporto, perché la questione del caro bollette è una questione che forse in effetti riesce ad unificare tantissime realtà, e anche non solo realtà politicizzate, ma anche semplicemente persone che a pagare il 100% in più o il 70% in più, dipende dal governo di bollette che si prevede ora nel 2023, non ce la fa, e quindi quella è un dato di fatto. Quindi quelli sono i momenti in cui a livello di lotta, cioè sono le opportunità politiche, no? Cioè a livello teorico, cioè il momento in cui delle lotte riescono magari a sfondare delle pareti di condivisione, di relazione, di rafforzamento, perché c'è un'opportunità. E l'opportunità è che questa.
E che quello, e questo poi ci rimanda al discorso: mi muovo e protesto se mi tocca, o se riesco a vedere che mi tocca, perché comunque ci sono tutte le altre questioni, per esempio la TAV o tutte le altre questioni, no? Che comunque ci toccano,
certo.
Però è il discorso che facevamo all'inizio, non ce lo fanno vedere o non vogliamo vederlo o preferiamo non vederlo, perché altrimenti bisogna fare qualcosa, no? Quindi il caro bollette ci tocca tutto, perché ci tocca tutto nelle tasche. La TAV è là, no? Lontana. La guerra, l'occupazione della Palestina è là. Cioè è come se non ci toccasse, ci tocca, perché comunque noi viviamo questa vita, perché il caro bollette nasce anche dal fatto che il governo stanzia i soldi per le basi militari e per le spese militari, e non per il welfare, e non per la salute, e non per altre cose, quindi comunque ci tocca, ma questa cosa la vediamo meno.
E io credo su questo anche quello del diritto all'abitare, cioè mi ha fatto molto male leggere i commenti, perché davvero era sugli sfratti, era il racconto degli sfratti, e ti rendi conto che cioè che davvero che cultura proprio democristiana è, cioè di che cultura democristiana è permeata la società, proprio delle persone che non si rendono conto quanto per loro stesse, chiunque esse siano, sia molto più facile essere sfrattate che qualsiasi altra cosa, cioè quanto sia facile finire per strada in un paese dove in cui la soglia della povertà è così alta, in cui si sta alzando, e quindi anche quello, no? Cioè rendersi conto, cioè prendere l'altra posizione, cioè essere l'altro rispetto a chi è povero, chi è marginalizzato, per rafforzare anche la propria identità, per dire io non c'entro in niente, e questo non è vero purtroppo. Quindi.
Il riconoscimento dei privilegi.
Mm-mm.
E allora abbiamo parlato di No Tav, e quindi mi sembrava proprio d'obbligo lasciarci con una bellissima canzone, e però rimanete sintonizzate, perché dopo ci sarà la puntata di Quirzionario. E adesso ascoltiamo.
E glielo diciamo cosa c'è in Quirzionario, così non spengono, non spengono la radio. Allora, su Quirzionario c'è Ludo, una compagna attivista della laboratoria Berta Casares, che ci presenta il libro di Preziado dal titolo Sono un mostro che vi parla. E per cui non spegnete la radio, perché è estremamente interessante, molto bello, e vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima settimana con il pezzo.
Ciao!
Caricamento tecnotreno, in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai no-tag. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Brescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutta. Ricalcolo. Sistema calibrato al 100%, inizializzazione mappe, inizializzazione difese contro forze del disordine. Valsusa Crash Crew vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliasco, Collegno, Alpignano, Rosta, Avigliana, Sant'Ambrogio, Condove, Sant'Antonino, Paie, Borgone, Bruzzolo, Bussoleno, Meana, Chiomonte la saltiamo, sabotando insieme la TAG. Salbertrand, Boulard, e arriverà al Tortuga giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Attenzione! Da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Avanti tutta no TAG. Regolazione bassa velocità, versione remix in riproduzione. Buongiorno, benvenuti sul treno Notav, diretto a Grugliasco, col Casellette, Almese, Rosta, Viserabia, Sant'Ambrogio, Mocchie, San Valeriano, Caprie, Autoporto San Didero, Bussoleno, Taverna Tortuga, Chiomonte la Saltiamo, Salbertrand, Mulini Clarea, Cesana, Clavier, Sestriere, e arriverà a Bardonecchia giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Buona Brescia a tutti.
Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente a guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.
Si parte, si torna, insieme, Chiomonte come Atene. Siamo tutti. Black Block, lo sbirro del cantiere, dovrà tremare se arrivano i no-tag, e se arrivano i no-tag, e se arrivano i no-tag, avanti tutta no-tag. Cuoricini. Valsusa Trash Cream vi invita a saltellare sulla linea gialla, il treno arriverà con 2 giorni di ritardo. Siamo lieti del disagio. Avanti tutta no-tag.